Letta Lombardi, che è il nostro assessore alla transizione ecologica e a qualcos'altro che non mi ricordo mai, che è la trasformazione digitale.
Buongiorno.
Se potevi scegliere un assessorato un pochino più semplice,
o anche delle altre deleghe, ma non le diciamo,
quelle le puoi
perché
dire tu,
sennò
se
finiamo
vuoi
a fine legislatura di dire tutte
bene,
le deleghe.
No, no, invece facciamo, hai visto, così noi accorciamo.
Ottimo.
Allora, intanto ieri faceva riferimento a ieri, insomma, al nostro Nicola Caprera, perché dice almeno dove siete stati, cosa è successo, raccontacelo.
Siamo stati alla Protomoteca del Campidoglio, perché c'era la 14ª edizione del premio Sette Colli Romanisti, una cosa del genere, se mi ricordo.
Premio Sette Colli,
semplicemente. Sì. Ero premiato io?
No,
infatti.
Giustamente.
Passavo lì, sono stato convocato
caso,
dal mio editore,
così.
Sì. Ho testimoniato il mio affetto, la mia gratitudine verso Nicola, che si è inventata questa mia figura di conduttore, raccontatore di storie, storielle, storione, come viene detto oggi sulla scaletta. E ho letto dei sonetti bellissimi di Pascarella e poi me ne sono andato a casa a vedere la Roma.
Ok. È stata una cosa, no? Hanno premiato il nostro editore. Hanno
bello, no? Bello, bello. Bello, sì. C'era un sacco di gente. C'era Vanzina, c'era Vianello.
Moscardelli.
Vianello che ha fatto una battuta che si poteva risparmiare, insomma. Cioè, perché il premio Sette Colli, cioè, ma qual è il colle più importante? Lui da solo ha detto, qual è il colle più importante? E poi aggiunto, con le pinne fucile, ha detto questa cosa, l'ha detta veramente.
Questa sì. È una cosa da Fabio,
sì,
Perrone,
sì,
però,
esattamente. Però non è successo niente, non ci sono stati applausi,
sono stati tutti zitti,
sì, un gelo imbarazzante e poi si è andata avanti,
è stata carina. Va bene, noi però non parleremo di questo, intanto congratulazioni chiaramente a Fabrizio Pacifici per il Sette Colli, ce l'ha raccontato più volte, insomma, la preparazione. Complimenti al nostro Nicola Caprera per aver ricevuto tra l'altro il premio. Ma oggi l'appuntamento del venerdì è quello con gli insostenibili. Intanto ti chiedo un feedback rispetto alla scorsa settimana, cara assessore, perché sei intervenuta da noi in collegamento telefonico, perché eri in giro così per il Lazio.
Ero sparsa per il Lazio, focalizzata sulla ciociaria, in ciociaria, dove tra mattina e pomeriggio ho incontrato una trentina di sindaci di quella provincia, comuni piccoli, da poche centinaia di anime a, diciamo, qualche migliaio, per parlare di comunità energetiche rinnovabili. Questo strumento un nuovo modo di produrre e consumare energia mettendosi insieme, quindi facendo una comunità, e non solo andando a risparmiare, quindi apportando benefici economici all'interno della comunità stessa, perché gli associati risparmiano sia in termini di ovviamente bolletta, sia in termini di incentivi che ricevono dal gestore sulla tariffa energetica per 20 anni, e poi ci sono i benefici ovviamente di tipo ambientale, perché energia prodotta da fonti rinnovabili non porta emissioni di CO2, quindi emissioni climalteranti che abbiamo iniziato a conoscere tutti quanti, che tipo di interferenza hanno poi con tutto quello che riguarda l'attività naturale e quindi poi anche umana.
E vogliamo metterci anche l'aspetto sociale, nel senso che queste piccole comunità spesso sono isolate, sono piccole, contano poco, mentre invece facendo comunità cominciano a parlarsi fra loro, perché poi bizzarramente più sono piccoli centri, più c'è questo campanellismo che si odiano da un paesino all'altro, creando una rete solidale proprio che parte dall'ambiente, dall'energia eccetera, ma si crea proprio una struttura sociale che può aiutare proprio il semplice vivere di queste piccole comunità.
Assolutamente sì, le comunità sono tanto più efficienti e quindi tanto più anche sono remunerate quanto più la comunità è costruita bene. Come fa una comunità a essere ben costruita? Banalmente i soggetti che ne vogliono far parte si devono parlare, devono comunicare le proprie esigenze, le proprie abitudini di consumo, la propria disponibilità a mettere a disposizione, che ne so, un tetto per metterci i pannelli fotovoltaici piuttosto che un microeolico, piuttosto che un comune riprendere una piccola centrale idroelettrica che magari per 50 anni è rimasta chiusa perché non si avevano i soldi per riavviarla. Si mettono insieme e fanno una comunità vera e propria.
Anche perché parlare con la voce, con una voce unica per magari 28 o 54 sindaci, ovviamente hanno più ascolto, no? Se sono supportati da un grosso stuolo di sindaci, non è un sindaco di un paesino di 600 persone, ma sono, rappresentano più gente.
Certo.
Il ruolo dei sindaci è fondamentale in questa fase, perché è l'ente, diciamo, l'istituzione pubblica più più vicina ai cittadini.
Cioè, soprattutto nei piccoli centri.
Soprattutto nei piccoli centri. E quindi avere il tuo punto di riferimento istituzionale di prossimità che a te privato cittadino, privato, che ne so, imprenditore, commerciante, negoziante, che ti dice dai, lavoriamo insieme per formare questa comunità e per portare benefici, come dicevamo prima, di tipo economico, sociale e ambientale al nostro territorio, penso che sia la voce più potente che ci possa essere.
Certo.
Assolutamente sì. Oggi invece di che cosa parliamo nel
oggi
dettaglio?
Oggi parliamo dell'altra parte della mia delega. Abbiamo detto trasformazione ecologica e abbiamo riaccennato al tema dell'energia, che poi insomma, come dire, è diventato di strettissima attualità in questi ultimi mesi e in queste ultime settimane ancora di più, ma c'è anche tutto il tema della trasformazione digitale della nostra regione. La trasformazione digitale significa che noi andiamo a praticamente dare un'infrastruttura digitale di supporto a quella che è tutto il tema della trasformazione ecologica. Faccio un esempio: abbiamo parlato di comunità energetiche rinnovabili, abbiamo parlato che si mettono insieme soggetti che producono e consumano energia per andare a efficientare il più possibile questi due momenti della produzione e del consumo, che devono essere praticamente quasi contemporanei per riuscire a ottenere la maggiore tariffa incentivata. Tu devi mettere a disposizione una piattaforma digitale, un sistema digitale, una rete che faccia parlare chi produce e chi consuma, che trasporti l'energia all'interno della rete della comunità, che controlli i momenti di produzione e i momenti di consumo, perché servono anche poi a calcolare gli incentivi. Ecco, la digitalizzazione è l'infrastruttura abilitante della trasformazione ecologica del nostro paese. Quindi noi la settimana scorsa abbiamo presentato, ho avuto io l'onore di presentare dopo quasi un anno di lavoro, la nuova agenda digitale della Regione Lazio 22-26, perché l'abbiamo voluta agganciare ai fondi del PNRR, che è una delle gambe finanziarie su cui camminerà questa trasformazione digitale della nostra regione. I soggetti destinatari dell'agenda sono le attività
produttive. Di
quanto parliamo, in che cosa?
Cioè, effettivamente il PNRR, no? Se ne parla ormai da un sacco di tempo, allora, e ci sono tutta una
cifra,
serie
dice,
di
cifre destinate.
Sì, sì, allora, la cifra in realtà è trasversale a tutte le sei missioni del PNRR, perché il tema digitalizzazione, diciamo, è la prima missione. Ma in realtà, se tu vai a vedere, per esempio, la missione della sanità, c'è un pacchetto enorme di sanità digitale
che comprende tutta una serie di
cose. Quindi, diciamo, dei 209 miliardi del PNRR, un buon 60% in maniera assolutamente trasversale tra tutte le missioni è legato poi ai temi del digitale. Quindi...
Scusa la domanda forse un po' stupida, ma questa digitalizzazione è una novità? Cioè, esiste, è stata rinnovata o è ex novo? Cioè, non c'era proprio?
Allora, su alcune cose penso che sia proprio
su questo di cui stiamo parlando, su questo.
Allora, dunque, l'agenda digitale regionale, che è, diciamo, l'atto programmatorio degli investimenti dei prossimi anni, esisteva già ed era ferma al 2015. Che normalmente già, come dire, sarebbe un tempo abbastanza considerevole, considerando che sono passati sei anni. Con l'accelerazione che c'è stata negli ultimi due anni per il Covid, praticamente era preistoria.
Certo.
Quindi quando io un anno fa mi sono insediata, ovviamente, essendo cambiato negli ultimi due anni il mondo, il modo di lavorare, il modo di fruire, di anche, come posso dire, attività, servizi sulla rete, il modo di anche incontrarsi, se penso adesso a tutte le riunioni che magari una volta non facevamo perché erano con soggetti dall'altra parte del mondo, ti dovevi imbarcare per andare a fare un incontro, un meeting di lavoro, un'attività di studio, di approfondimento, così, dall'altra parte del mondo. Adesso ti organizzi con una videoconferenza e riesci anche ad ampliare enormemente i tuoi orizzonti di conoscenza. Ecco, tutto questo ovviamente ha fatto sì che si capisse che dovevamo ristravolgere completamente il tema della digitalizzazione in Regione Lazio. Tant'è che, pensate, quando sono arrivata io non esisteva una direzione competente, cioè la digitalizzazione
era gestita,
era ognuno ognuno si, come dire, comprava beni e servizi che potevano servire,
che erano necessari.
Invece noi abbiamo fatto un investimento proprio politico, perché abbiamo detto la trasformazione digitale serve a trasformare il nostro territorio, ad andare a traguardare gli obiettivi della transizione ecologica. I destinatari chi sono? Beh, noi stessi come pubblica amministrazione regionale, le pubbliche amministrazioni locali, quindi i nostri comuni, noi cittadini con i servizi che usufruiamo, se pensiamo l'app Salute Lazio che in questi anni ci ha accompagnato,
necessaria proprio,
tra prenotazioni, consultazioni, referti, vaccino, prenotazioni, agende, tra l'altro le agende Green delle Pass. ASL stanno migrando, il Green Pass, e poi anche le attività produttive, perché le attività produttive stanno spostando anche quelle tradizionali sempre più la loro attività nel digitale, o scoprendo quanto il digitale nella loro attività tradizionale magari possa influire e possa anche cambiare, aprire nuove prospettive che fino a qualche mese fa non, di cui non erano consapevoli. Tra l'altro l'ospite che portiamo oggi proprio si inserisce in questo filone, e poi ne parliamo. I destinatari sono queste tre categorie, i cinque assi portanti su cui noi abbiamo impostato l'agenda digitale è sicuramente, sono cinque appunto, sono le infrastrutture abilitanti, quindi la rete. Qui esisteva un piano di copertura con la banda ultralarga di tutta la nazione e quindi anche la nostra regione, adesso è stato ovviamente ulteriormente potenziato sia in termini di risorse economiche fondamentalmente, sì, e anche come obiettivi e tempi di realizzazione. Poi abbiamo il tema, un altro asse è il tema della cyber security, che è diventato, come dire, anche questo è arrivato al dibattito pubblico. Abbiamo visto, qualche mese fa c'è stato l'attacco hacker proprio alla Regione Lazio, ai sistemi informativi della Regione Lazio. Quest'anno, tra il 2020 e il 2021, centinaia di multinazionali nel mondo sono state attaccate da hacker di tipo economico, quindi non è più un attacco, come dire, di tipo magari ideologico per protestare su qualche attività.
No, ma a tutto tondo, se noi pensiamo semplicemente, facciamo una piccolissima parentesi, nell'Ucraina ha preceduto l'attacco russo, l'attacco degli hacker russi al Ministero dell'Interno, della Difesa, eccetera, controbilanciato immediatamente dagli hacker ucraini che sono entrati dentro strutture
le
fondamentali russe, quindi si
combattono
accidenti.
Certo. E spesso e volentieri il tema della cybersicurezza, faccio un esempio, un privato utente non viene capito, perché dice, vabbè, io sono un piccolo cittadino che faccio, che ne so, le mie operazioni sulla rete, dall'home banking piuttosto che ne so, vado su un sito a comprarmi libri piuttosto che altre cose, e in realtà anche tu sei, se non hai un minimo di cultura di cyber sicurezza, come noi abbiamo la cultura della nostra sicurezza anche quando passeggiamo per strada, possiamo essere soggetti a attacchi e violazioni.
Possiamo diventare vittime
e attraverso magari di noi rubarti l'identità digitale, dark web, insomma cose che è meglio sapere, perché sono rischi che faranno parte sempre di più della nostra quotidianità. L'altro asse è proprio questo, della cultura digitale e delle competenze digitali, competenze di base, un'alfabetizzazione informatica di base per tutti, anche di quelle persone che normalmente non lavorano, non conoscono questo tipo non hanno le competenze digitali, e poi anche tutto il tema delle nuove professioni.
Ospite di oggi, chi ci hai portato, assessore?
Allora, oggi vi ho portato una imprenditrice che lavora ed è la direttrice di un Fab Lab. Che cos'è il Fab Lab e come si ricollega a quello che dicevamo prima? Parlavamo prima agenda digitale, parlavamo di imprese, tradizionali, magari artigianali, che attraverso le potenzialità del digitale scoprono nuovi modi di lavorare o anche gli si aprono inaspettatamente nuove aree di business. I Fab Lab, che sta per Fabrication Laboratory, sono dei laboratori e sono anche delle officine insieme, dove quindi la tecnologia, le nuove tecnologie, le nuove strumentazioni aiutano la creatività e anche la manualità, l'estro manuale, capacità di realizzare, no? Pensiamo ai nostri artigiani, gli aiutano a magari trovare nuovi materiali, sperimentare nuove tecniche di produzione, elaborare progetti con tipi di tagli piuttosto che design che fino a qualche tempo prima non pensavano si potessero realizzare. E questi, quindi, questi Fab Lab sono i punti di incontro tra il futuro e il nostro presente piuttosto che il nostro sapere artigianale passato. E quindi oggi vi porto con tanto piacere a conoscere questa realtà attraverso Rosita Esposito, che è presidente della società Chirale e direttrice del Fab Lab Ostiense.
Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Insomma, ci stava
grazie
già spiegando. Grazie mille chiaramente a te per essere intervenuta. Ci stava già spiegando, quindi, no, l'assessore, tutto, sì, ciò di cui vi occupate. C'è qualcosa da aggiungere a quello che intanto lei già ci ha detto?
È preparatissima, devo
ha
dire.
Studiato.
È preparatissima, ha studiato moltissimo. In effetti, lo spazio, il Fab Lab Ostiense, che l'assessore ha avuto, che è stato ospite con nostro infinito piacere nel nostro laboratorio di Fab Lab Ostiense, si occupa esattamente di questo. Dà il supporto e il laboratorio di ricerca e sviluppo su quelle che possono essere dei nuovi prodotti, dei nuovi servizi utili alle imprese per riposizionarsi sul mercato, per aumentare le possibilità di vendita sul mercato, e insieme a un'officina, perché una volta fatta ricerca e sviluppo su un prodotto o un servizio da vendere, possiamo farci noleggiare le nostre tecnologie per portare avanti il prodotto e fare la vera e propria produzione. Per cui il laboratorio di ricerca e sviluppo si trasforma in una vera e propria
società. Una vera e propria, scusa, andate via la voce.
Stavamo perdendo.
Si trasforma in una vera e propria?
Una vera e non dove vi siete persi?
Ah,
si trasforma in una vera e propria, abbiamo sentito.
Produzione in serie, per cui si trasforma in un'officina e a quel punto si può veramente produrre e creare dei risultati interessanti e produrre delle piccole serie che vanno a finire sul mercato per la fase di test.
Rosita, facci qualche esempio.
Brava, perché è una cosa un po'
a livello
per
pratico,
alcuni un po' nebulosa.
Allora, è un po' particolare. Lavoro oggi, ad esempio, incontrerò un'azienda, una piccola realtà imprenditoriale che si occupa di artigianato, di accessori, di gioielli. La tecnica che sta utilizzando è molto tradizionale, forse è andata un po' fuori moda, e adesso dobbiamo cercare dei nuovi prodotti da posizionare sul mercato, perché comunque l'attività imprenditoriale sta in uno spazio molto pregiato al centro di Roma, e di conseguenza c'è questa esigenza di creare dei nuovi prodotti da presentare al mercato, che ha decisamente cambiato i propri gusti, e dunque magari si vuole posizionare su un nuovo tipo di prodotto che può essere più utile per questo nuovo mercato digitale.
Quindi se ho capito bene, voi date una sorta di assistenza tecnologica, digitale, insomma moderna, contemporanea alle aziende che sono rimaste un po' indietro, ma oltre a dire le cose come andrebbero fatte, cioè dovrete usare questi mezzi, voi siete anche in grado siete in grado anche di fornirle, cioè siete un passaggio fondamentale, non è solamente
applicata.
Informazione
facciamo una ricerca applicata, non facciamo una consulenza
esatto
rispetto ad un progetto, ma loro mettono proprio le mani in pasta sulla fabbricazione, su un nuovo tipo di fabbricazione, su dei nuovi strumenti per fabbricare, che in fondo non sono troppo diversi da quelli tradizionali.
Quindi
gli artigiani usano da sempre delle macchine, dunque fargli scoprire delle nuove macchine o delle nuove tecnologie per loro può essere soltanto che un plus, non deve assolutamente tirar fuori la tradizione, dimenticare la tradizione italiana artigianale fatta con cura e con tantissima passione, tantissima manualità, abilità manuale, tantissimo mestiere, ma riposizionarli e fargli conoscere semplicemente dei nuovi strumenti che loro posizionano sul loro banco di lavoro esattamente come quelli che li hanno accompagnati lungo tutto il percorso imprenditoriale avuto.
Quindi sembrerebbe, in realtà sembrava quasi una cosa teorica, mentre invece è super pratica.
È un cambiamento.
No, è fondamentalmente pratica, perché il laboratorio è pieno di macchine, di tecnologie tradizionali e non tradizionali da testare. Noi chiamiamo delle operazioni che facciamo con le aziende, le imprese, i liberi professionisti, abbiamo dei workshop e dei programmi di ricerca e sviluppo e di formazione che si chiamano test before invest, perché investire su una tecnologia prima di aver provato concretamente se quella tecnologia può cambiare veramente il mio mercato, può cambiare veramente il mio prodotto o il mio servizio. Per cui noi facciamo da supporto nella fase iniziale, nello startup di un nuovo servizio, di un nuovo prodotto.
Ma parliamo quindi però di qualunque settore? Cioè,
vi faccio un altro esempio.
Qualunque
perché me lo
settore,
so,
le tecnologie digitali sono trasversali.
Assolutamente.
Per cui non solo artigianato artistico, non solo industrie culturali e creative, lavoriamo tanto con la moda, ma ad esempio ultimamente sto affrontando un processo di sviluppo e di ricerca con la FAO per alcuni modellini che vanno a riprendere dei modelli anatomici. Per cui stiamo sviluppando e facendo ricerca su dei modelli anatomici avanzati per far sì che i ricercatori possano fare ricerca applicata su questi strumenti attraverso l'utilizzo della stampa 3D, di cui ad esempio si è molto parlato ultimamente. È una delle macchine più di moda rispetto alla fabbricazione digitale.
L'assessore, dicevi Roberta che volevi fare un altro esempio.
Un esempio che mi ha colpito perché abbiamo parlato di artigianato, abbiamo parlato adesso anche di FAO, ma c'è un'azienda mondiale produttrice di taccuini, di cui non farò il nome per non fare pubblicità, che stava cercando, Rosita ha capito esattamente di chi parlo, perché me ne hanno parlato loro, che stava cercando di modernizzare il proprio prodotto tradizionale. Cosa c'è di più tradizionale di un taccuino dove si
certo,
scrive?
Certo, anche devi modernizzare, sembrerebbe.
Eppure stavano studiando materiali e personalizzazioni per andare a, come dire,
modificare
i loro prodotti e aprirsi un'altra fetta di mercato. Sono andati da questo Fab Lab, da Chirale, e gli hanno detto facciamo questa. E loro quindi provano materiali, provano personalizzazioni, provano particolari dettagli, insomma, per andare a modernizzare
e soprattutto anche facilità di processo, per cui lavoriamo tanto sulla facilità, sul rendere facile questo processo per gli operatori di personalizzazione, perché alla fine poi dovremmo trovarci in dei negozi e ricevere la nostra agendina personalizzata abbastanza rapidamente, per cui dobbiamo non solo lavorare sulla tecnologia ma lavorare anche sul processo di consegna di questo oggetto personalizzato per rendere più semplice possibile il lavoro degli operatori che si trovano poi a contatto con i clienti.
Quindi anche tanta formazione delle persone.
Certo.
A proposito di persone,
sì, è fondamentale.
Quante persone lavorano in questo posto? Perché una cosa uno si domanda, dice magari fanno tutto le macchine, ci sono persone umane lì dentro. Quanti siete a lavorare lì dentro?
No, ci sono tantissime persone. Le macchine non lavorano assolutamente da sole, hanno bisogno del
meno male. Questo ci tranquillizza.
Della nostra intelligenza.
Bene.
E anche vi direi della nostra passione, per cui della cura che mettiamo su ogni progetto che poi andiamo a testare e osservare all'interno del nostro laboratorio. I team sono vari, sono ultra specializzati a volte, perché ovviamente l'innovazione richiede anche delle ultra specializzazioni. Non so darvi un numero, perché a seconda dei progetti dilatiamo o ristringiamo il nostro team di ricerca.
Quindi avete una sorta.
Direi che siamo una rete di 50-60 persone distribuite anche su altrettante imprese.
È un bacino di persone che vengono
a cui si può attingere a seconda
della specializzazione.
Nuove persone, anche perché questo poi era un tema di quando abbiamo iniziato questa rubrica, no? Che ne parlavamo con Nick, le nuove professioni come cambiare le professioni tradizionali o come recuperare le professioni tradizionali grazie alla tecnologia. Queste sono
anche perché immagino ad esempio anche proprio sui mestieri tradizionali, cioè ti voglio dire fare il calzolaio.
Madonna, stavo pensando
40
al calzolaio
anni fa
in questo momento.
È sicuramente diverso dal farlo oggi, no? E se non ti mantieni al passo con i tempi e se non modifichi
solo a pensare materiali e tecnologie. tecnologie, certo, senza poi pensare anche metodi di come dire manifattura. Per esempio, io tempo fa sono stata, l'anno scorso se non sbaglio, ospite di un'accademia dei mestieri d'eccellenza, tra cui i calzolai ovviamente di calzature, insomma, di lusso, che attraverso adesso i computer e attraverso la progettazione con il CAD, quindi con i programmi di disegno, di design industriale, e poi con la loro tecnica manuale riescono a fare dei prodotti pazzeschi.
E parallelamente invece c'è da notare, per me con grande apprezzamento, la rinascita delle botteghe su strada di calzolai che ti riparano le scarpe, che la gente finalmente è entrata nell'ordine di idee che le cose si possono anche non buttare ma riparare, per dargli le famose 3R, no?
Sì, esatto.
Riusare, utilizzare e riciclare. Quindi questa è sicuramente una buona notizia, sia per delle attività, dei mestieri storici antichissimi, sia per una sensibilità ambientale che cresce e una mole di rifiuti che si abbatte.
Assolutamente.
È stato davvero un piacere averti con noi, ci hai fatto scoprire insieme all'assessore Lombardi, insomma, almeno io non ero proprio a conoscenza.
No, Elisa è completamente ignorante.
Allora
venite tutte le cose
a trovare, allora siete invitati all'interno a venirci a trovare.
Grazie, io sapevo già tutto, però Elisa vi ringrazia moltissimo.
Non sapevi proprio niente, grazie mille Rosita Esposito.
Grazie,
buona giornata.
Ricordiamo, presidente della società Chirale, direttrice del Fab Lab Ostiense, pensateci, insomma, se chiunque di voi che è all'ascolto, che ha un'attività, che vuole un pochino modificarsi, cambiare, rimanere al passo con i tempi, trovare anche magari delle vie impensate fino adesso, questa può essere chi ti fa accendere la lampadina e chi ti aiuta anche in questo percorso. Quindi non è soltanto ti do l'idea, poi realizzatelo da sola, ma anzi è anche ti aiuto e ti faccio capire come si fa per arrivare a quell'obiettivo.
Tra l'altro la rete dei Fab Lab è sempre più diffusa e capillare sul territorio, quindi andate, googolateli, cercateli, certo. Sono privati, sono pubblici e appunto fatevi venire la curiosità e vi consiglio assolutamente una visita.
Perché a proposito di tradizione, come diceva il grandissimo musicista Mahler, la tradizione non è venerare le ceneri ma è coltivare la fiamma. E quindi questa...
A proposito di donne che hanno imprese, a proposito di donne che hanno buone idee, c'è un bando, giusto?
Sì, c'è un bando della Regione Lazio che si chiama Innovazione, virgola, sostantivo femminile, che è dedicato proprio alle micro e piccole e medie imprese femminili che vogliono aggiornare le loro competenze e la propria azienda con sviluppo di tecnologie digitali, quindi tutto si lega anche con quello che abbiamo detto prima. Il nuovo bando di quest'anno mette a disposizione 3 milioni di euro di contributi a fondo perduto per un importo massimo di 30.000 euro per ciascun progetto presentato da imprese femminili per l'adozione di nuove tecnologie, nuove soluzioni digitali, nuovi processi e sistemi di innovazione aziendale. Le imprese interessate possono presentare domanda online tramite la piattaforma GECO Web Plus di Lazio Innova sul sito web lazioinnova.it fino alle ore 18 del 16 giugno 2022. Quindi abbiamo qualche mese. Maggiori dettagli su come partecipare al bando, come sempre, lo trovate sul sito della Regione Lazio e su lazioinnova.it.
Beh, insomma, c'è un pochino di tempo, quindi per chi insomma fosse interessato, per chi ha anche i requisiti necessari, informatevi, perché c'è anche questa possibilità. Ogni settimana noi con l'assessore nei nostri studi cerchiamo proprio di darvi delle possibilità magari di cui non siete a conoscenza, non siamo a conoscenza, no? Perché poi i bandi sono talmente tanti, c'è la possibilità di usufruire di talmente tanti incentivi che moltissimi di noi magari hanno anche i requisiti ma non ne sono a conoscenza. Invece questo è un bello slancio, specie dopo tutto il momento e le difficoltà da cui stiamo arrivando. Chiaramente ultima parte di trasmissione però dedicata anche a un altro dato di cui parlavamo, a microfoni spenti, che ha lasciato senza parole il nostro Blas,
veramente,
no?
Grande orgoglio, sono molto contento, perché voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, che io sono molto molto sensibile a tutto quello che riguarda il riciclo.
Non lo tieni per te, Blas.
Io tengo poche cose per me, pochissime, sempre meno,
perché 18 marzo intanto giornata mondiale del riciclo, ecco. Insomma, Blas ormai lo fa da tanti anni, ci ha raccontato sta manfrina un sacco di volte,
cioè,
lo va a correre, raccoglie 7 rifiuti in giro per la città e poi li va a buttare. Se ognuno facesse
senza questa lagna mortale, perciò c'è un po' di verve,
sì.
Ma io stesso sono proprio una figura riciclata, io sono un attore che è stato riciclato come conduttore, quindi questo è il mio giorno, diciamo, ecco.
Bravo. Però a proposito
ma
di
dati?
Questo, I dati sono super positivi.
I dati sono super positivi, una volta tanto l'Italia sulla vetta d'Europa praticamente. Allora, secondo il rapporto Green Italy 2020, l'Italia se la cava benissimo in materia di riciclo di rifiuti pro capite, quindi per ciascuno di noi, a tal punto tanto bene da essere il primo paese in Europa con recupero degli scarti prodotti sia industriali che urbani, con una percentuale del 79% che è doppia, e dico doppia rispetto a una media europea che si attesta intorno al 39%, e secondo la classifica annuale del CEN, che è il Circular Economy Network, che è realizzata in collaborazione con Enea, nel 2021 per il terzo anno consecutivo l'Italia ha ottenuto la medaglia d'oro nel settore dell'economia circolare.
Mi sembra veramente una bellissima notizia.
Diciamo che questo, per capirci bene, riguarda tutta Italia, forse su Roma
tutta
siamo
Italia,
un passettino,
diciamo,
più indietro,
se,
no?
Se magari Roma aumentasse, magari faremmo anche la medaglia di platino,
E diciamo che parlavamo fra noi sempre a microfoni spenti che guarda caso tutti i comuni che noi conosciamo che fanno la raccolta porta a porta trainano questo riciclo, certo, perché è molto più funzionale, è molto più sicuro,
c'è una
molto
pulizia
più, no?
Per le strade impressionante, tra l'altro, non avendo più il cassonetto su strada,
esatto,
e quindi non avendo più il posto dove tu vai a conferire su strada, che magari lo trovi pieno, appoggi accanto, poi passa,
certo,
il gatto che sente l'odore della busta che hai lasciato
e porta roba in giro,
il gabbiano,
arriva
il
gatto, sei stata buona, cioè, ormai siamo a cinghiali, gabbiani,
sorci, pantegane, sono storiche, quindi ce le teniamo, come dire, proprio come istituzione romana.
Dopo la lupa
abbiamo la pantegana,
la pantegana che all'altra Roma del Remo,
bello,
un'immagine bellissima,
bellissima,
la lasciamo per questa trasmissione.
Venite turisti cari a visitare la nostra meravigliosa città.
Oh, invece io avevo una domanda.
Però effettivamente, scusate, i piccoli paesi o comunque le piccole realtà, io lo dico sempre, vivo a Fontenuova e vi devo dire che da quando c'è il porta a porta si vanno a mettere una toppa anche dove c'è il cittadino incivile e ancora maleducato. Vi racconto proprio questo aneddoto. Stamattina, io capita spesso la mattina prima di venire qui che vado a correre proprio sotto casa, perché è un luogo in cui passano poche macchine e ci sono tantissime persone che vanno a camminare, a correre. Questa mattina proprio commentavo con mia mamma, di fronte al cancello di casa qualche genio è venuto a scaricare, evidentemente ha potato le sue siepi, il suo alloro, è venuto a scaricarlo di fronte casa. Cioè, che ti voglio dire, parliamo tra l'altro di natura, no? Cioè, come ti viene in mente? Va bene, andiamo a camminare, torno sotto casa, siccome c'è, tra l'altro conosco, poi il paese è piccolo, ti conosci tutti quanti. Quando sono tornata c'era il camioncino dell'immondizia
che stava già intervenendo.
E questo, che era un amico, ha detto: di la verità, l'hai buttata te? No, dico, pensa che proprio scendendo stamattina abbiamo detto: ma chi è sto cretino, ecco, che è venuto qui fuori a buttare? Però stavano già intervenendo, credo l'abbiano lasciati ieri queste frasche di alloro, e oggi stavano già intervenendo.
Tra l'altro, sugli sfalci degli alberi piuttosto che degli avanzi delle coltivazioni agricole c'è un mondo in economia circolare da recuperare, sia in termini energetici che in materia prima seconda. Quindi quando vedete, come dire, un sacco di sfalci a terra, quello è come se ci leggeste sopra il segno del dollaro praticamente.
Pensa tu. Invece io avevo una domanda per il nostro assessore. In questi giorni, con questa maledetta guerra in Ucraina, per renderci più autonomi dalla Russia col gas, eccetera eccetera, si sta pensando a, in questo spaesamento improvviso, che poi si capisce perché è così improvviso, perché abbiamo avuto modo e tempo per pensarci, ma insomma c'è stata anche e c'è ancora questa voce che circola di un provvisorio, che non c'è nulla di più definitivo del provvisorio, di riapertura delle centrali a carbone, no? Allora, innanzitutto io già immagino tu cosa ne pensi, ma cosa ne pensa la Regione Lazio? Cioè, noi rischiamo anche nella nostra regione una cosa del genere?
Noi nella nostra regione abbiamo una centrale a carbone, che è la centrale dell'Enel di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia, che era avviata a un processo di dismissione, perché noi siamo nella fase, quella si chiama il phase out, cioè l'uscita dal carbone entro il 2025. Diciamo che per ora i programmi non sono cambiati.
Ma in questo momento sta funzionando questa centrale?
Sta funzionando, stava già funzionando a regime ridotto rispetto, diciamo, al potenziale da produrre. E nel caso remoto al momento, ma non impossibile che ci fossero problemi futuri nell'approvvigionamento da gas e nel frattempo che trasformiamo il nostro modo di produrre energia in energia rinnovabile, potrebbe esserci il caso che riapra a pieno regime, o il caso ancora più remoto, devo dire, però è sempre bene, come dire, tenerlo a mente, che addirittura possa prolungare il periodo di permanenza in apertura, quindi insomma che
oltre
venga,
il 2025.
Che venga rimandato, posticipato oltre il 2025 l'apertura, la chiusura, con tutto quello che una tecnologia a carbone comporta in tema di emissioni climalteranti, cioè di produzioni di CO2 che va, certo, nella nostra atmosfera, certo, interferisce sui cambiamenti climatici
e tutto, e abbiamo, quello che sappiamo bene,
sì, ormai
e
bene
che facciamo finta di non sapere ogni tanto.
Bene, sono le 11:52 minuti, effettivamente insomma questa è una cosa che tra l'altro collegata chiaramente alla questione ucraina, noi in questi giorni abbiamo parlato tanto, no, anche di quelle che possono essere le conseguenze legate a questa situazione. Vedi, banalmente qualche giorno fa abbiamo parlato proprio con il presidente non ricordo neanche di chi, insomma, dei consumatori, adesso non ricordo, col Diretti, sì, giusto.
Questa è una cosa che potevo fare io, questa scena,
bravo,
pietosa,
sì. No, ma più
mia,
che altro perché sono andata a fare spesa io una settimana fa, sabato scorso, e ti rendi conto che già la gente si sbriga ad andare a comprare la pasta. Quello del gas è un altro, no?
Certo, certo.
Un'altra delle conseguenze che ti fa arrabbiare, perché noi ne parlavamo anche le scorse settimane, quante ce ne sono di centrali che potevano nel tempo essere,
certo,
anche qui modernizzate, modificate per consentirci di essere autonomi, e non è stato fatto. Il grano appunto è un altro snodo, insomma è tutta una situazione che ci lascia molto molto
però mentre
perplessi.
Col grano uno un pochino lo capisce, perché effettivamente ne arriva meno di grano. Questa enorme speculazione diabolica, maledetta, che c'è sul gas e sulla benzina è incomprensibile, perché i rubinetti di quel criminale di Putin comunque non sono stati chiusi. Lui l'ha detto, io non li chiuderò, non li ha chiusi, quindi la fornitura è uguale, identica a mesi fa. Non si capisce perché,
infatti,
o meglio, si capisce benissimo perché siano esplosi. L'ha detto pubblicamente.
Sì,
e io mi aspetto che quando un ministro della Repubblica fa un'affermazione così precisa e così potente, poi ne derivino delle conseguenze, perché insomma, sennò sarebbe ridicolo dirlo se poi non succede niente.
Assolutamente,
no?
Ma infatti stanno già studiando un sistema di accise mobili, sì, proprio per andare a calmierare i prezzi dei carburanti.
Ecco, a proposito proprio di questo, e ci salutiamo, io devo dire che chiaramente tutti lo vediamo. Un pochino è già sceso, no? Rispetto a quello che era il prezzo di una settimana fa. Una settimana fa eravamo arrivati a 2,50, anche
sì,
2,40,
sì,
2,50. Oggi vedevo sul raccordo 2,09, 2,04, 2,0. Quanto si può abbassare questa cosa? Perché poi leggi sui social, no, chi dice se levi le accise la benzina costerebbe 80-90 centesimi,
no,
70 centesimi, 50 centesimi.
Ma le accise sono talmente, ma però paghiamo ancora la guerra d'Abissinia,
sì,
cioè ci sono accise e accise,
sì,
no,
esatto,
non è che puoi levarle tutte.
Qualcosa si può togliere.
Però il problema, sì, scusami, il problema è che non è solamente il problema delle accise, che è un problema, figurati, super 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 affrontato e già denunciato varie volte. Il problema è della quota energia, diciamo, cioè di quello che i produttori, le sorelle, i cartelli del carburante mondiali hanno aumentato senza nessun problema, senza nessuna motivazione. È quella la vera speculazione, che le accise, sì, certe sono ridicole,
certo,
e vanno eliminate, ma non è che puoi eliminare quelle e far finta che questi multinazionali,
certo,
abbiano fatto quello che va fatto. Che si hanno riempito le cisterne in mesi in cui la benzina costava niente, adesso senza muovere un dito ce la fanno pagare il doppio
molto
di quello
di
che l'hanno pagata.
Certo.
È una cosa scandalosa questa,
sì,
al di là delle accise.
Assessore Roberta Lombardi, grazie mille per essere stata con noi come al solito.
Grazie.
Appuntamento
a
venerdì prossimo dalle 11 alle 12 con gli insostenibili.
Buona settimana.
Grazie,
buon weekend.
Grazie, grazie.
Grazie mille all'assessore alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale Roberta Lombardi.